Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, eccoci qua, si avvicina la partita con l'Empoli. Siamo sempre più carichi, a gonfie vele la prevendita, come era prevedibile tra l'altro. 1500 biglietti a ieri sera o a stamattina già staccati. Tra l'altro non so se qualcuno di voi è in ascolto, se qualcuno di voi andrà, ha già comprato il biglietto. Magari scrivetecelo, ci interessa un po' sapere come vi state preparando, che programma avete. Il numero è sempre lo stesso, lo sapete, ma lo ricordiamo, è il 333-9200-170. Poi, vabbè, stavo dicendo... Bel palcoscenico finali, nel senso che non è che sia un gran stadio il Castellani, però dai, c'è il gemellaggio, poi Empoli è relativamente vicina, insomma siamo in primavera, sono tutti fattori che favoriscono le trasferte. Quando il tempo comincia, l'aria comincia ad aprirsi, è tutta un'altra cosa, dai, ammettiamolo, al di là dei tifosi duri e puri, per carità, massimo rispetto, che sole a 50 gradi, neve, tempesta, sono sempre lì a prendersi dell'acqua, e... però insomma dai, diciamo che periodi come questo accalappiano anche quelli un po' meno avvezzi alla trasferta. Detto che, secondo me, quest'anno, poi faremo i conti alla fine, abbiamo avuto veramente dei bei riscontri sulle trasferte. Penso a Monza, Verona lunedì sera con 1300-1500 persone. Poi ci sono stati, quello di Firenze, quello è stato un bug del sistema, nel senso che lì non c'erano i posti a disposizione, ma secondo me sarebbe stato quasi un esodo, anche se poi lì la giornata non era al massimo. Allora, su con il morale e forza Parma sempre. Rino che scrive: buongiorno ragazzi, state tranquilli, delle squadre che sono dietro di noi in classifica non ne ritengo nessuna che possa arrivare a 31 punti, e non datemi del visionario, è fatta. Allora, Rino è uno che di solito non è troppo ottimista, cioè non è ottimista a prescindere, ecco, quindi, ma non so, io però sapete che io sono sempre super prudente, quindi è fatta. Quando, se non perdiamo con l'Empoli, è sicuramente fatta, possiamo dire così, è un'ovvietà, è un'ovvietà quasi, nel senso che poi in base al risultato del Venezia potremmo già veramente essere salvi dopo questa giornata, se non perdi a Empoli. C'è Venezia-Fiorentina, tra l'altro mi piace perché alle 18.30, così lunedì a caldissimo a Bar Sport tiriamo le somme sulla corsa salvezza, e poi di Atalanta a Roma ce ne frega fino a lì, che c'è alle 20.45, però ci stiamo attenti. Allora, Luca ha letto l'articolo su Adorni, grazie Luca, e domani inizia il Giro d'Italia. Dai, magari Luca, se rimani qualche minuto alla fine ne parliamo, due battute le facciamo, ti faccio il mio pronostico, così se poi ci azzecco abbiamo la registrazione, che l'ho detto oggi alla vigilia della partenza. Stiamo sul Parma però, magari poi parliamo anche un po' di Champions League, perché ieri c'è stata l'altra semifinale, ci interessa il giusto, cioè da appassionati di calcio, ne avete già parlato qua ieri, da appassionati di calcio le semifinali di Champions League non si possono non guardare. Devo dire che, non so se avete avuto l'impressione che ho avuto io, dopo quella partita incredibile di martedì sera a San Siro, la semifinale di ieri Paris Saint-Germain-Arsenal, non dico che sembrava una partita di Serie D, ma non lo so, sembrava più una cosa super normale, ecco, mentre era sempre una finale di Champions con dei gol, delle grandi parate, delle grandi giocate. Vedremo un po' cosa succederà il 31 maggio. Oh, tra l'altro ci interessa la cosa in realtà, direttamente, mi spiego meglio, come qualcuno di voi avrà già pensato. Il rischio è che adesso l'Inter tireremo in barca, perché ha una rosa cortissima nei titolari, riserve che l'abbiamo vista a Parma, non troppo all'altezza. Questo cosa vuol dire? Siccome Inzaghi, come ha fatto la giornata scorsa col Verona, fa super turnover. Col Verona ci è voluto un rigorino per andare a vincerla. Vanno a giocare a Torino, vabbè, il Torino non ha grandi motivazioni, chiaro, però insomma il Torino non è che può fare la comparsa adesso fino a fine campionato, poi giocano a Torino, poi contro l'Inter c'è sempre motivazione, quindi attenzione, perché l'Inter che va là con le riserve, qualcuno avrà inevitabilmente qualche titolare, lo dovrà utilizzare, sarà stanchissimo dalla partita di martedì. Cosa può succedere? Che magari l'Inter non vince, il Napoli vince perché ha una partita facile, dunque aspetta, Napoli gioca in casa col Genoa, poi tutte le partite sono da giocare, per carità, però Napoli-Genoa, morale, al turno di giocare Parma-Napoli, in caso di vittoria il Napoli avrebbe la matematica la matematica certezza di vincere lo scudetto, ripeto, se dovesse vincere in questo weekend e l'Inter no, perché ha più 3, poi mancherebbe dopo Parma una partita. Diciamolo tutti che per motivi di ordine pubblico eccetera faremo anche volentieri a meno, con tutto il rispetto, sapete, con massimo rispetto per Napoli, il Napoli, per i suoi tifosi, la cultura partenopea. Però dai, ma che se lo festeggino al San Paolo, che sono tutti contenti, all'ultima hanno una partita abbordabile anche lì. Dipende un po' dall'Inter, dipende un po' dall'Inter. Poi indiscrezioni, secondo cui appunto la partita, indiscrezione del mattino di Napoli, la partita col Napoli qui a Parma potrebbe giocarsi il sabato 17 alle 20:45, a me sembra un po' dura, nel senso che per motivi di ordine pubblico io una partita col Napoli con il potenziale festeggiamento scudetto sabato sera non ce la vedo per niente bene. Dai, torniamo a noi. Allora, Klaus dice: gli infortuni sono il frutto di una preparazione estiva praticamente non fatta, ti ritrovi le ultime partite fondamentali senza centrocampo e riserve adeguate. Non lo so, non è così semplice, non ce l'abbiamo solo noi agli infortuni, secondo me. Allora non so se non so il discorso preparazione estiva come sia stata fatta, perché sai, poi noi Klaus non li abbiamo mai visti gli allenamenti, ma poi ti confesso che anche se li vedessi io non voglio fare quello che ha chissà quali competenze andrebbe fatto vedere a uno del settore. Quello che ha detto io resto con quello che ha detto Pecchia una volta, che insomma ogni tanto a leggere tra le righe c'era qualcosa di illuminante, quando disse: questa squadra, per questa squadra una partita di Serie A costa molta più fatica che a tutte le altre. Questa fu un'affermazione notevole, è un po' l'esempio forse Bernabé, che a questi livelli di ritmi, poi lui c'è il discorso delle Olimpiadi che secondo me ha inciso, lui ha fatto le Olimpiadi quindi è arrivato dopo, non ha fatto bene la preparazione, era più stanco, cioè a qualcuno si è un po' grippato il motore secondo me. Con un anno in più di Serie A secondo me questo potrebbe dare una buona esperienza pregressa e anche una crescita fisica a certi giocatori per l'anno prossimo, speriamo. Allora, Davidone dice: io sarò col cuore e con la mente con tutti i ragazzi che andranno a Empoli, anche perché non penso proprio di andarci. Il motivo: tutte le trasferte che ho fatto, poche per la verità, il Parma ha sempre perso, quindi sto a casa, anche perché ho già i brividi adesso per la partita di sabato sera. Prendetemi per matto, ma la vedo durissima. No, allora, io non sono scaramantico, però, puntini puntini, quindi fai benissimo a stare a casa, caro Davidone. Poi, occhio perché Sebastiano Esposito sembra abbia recuperato, non stiamo ovviamente parlando di Mbappé o Dembélé, ma comunque è sempre un buon giocatore. Tanto io non sono un grande stimatore di Dembélé, sono sincero, però ci siamo capiti, insomma. Ma è difficile la partita. Io, se vuoi, la mia idea è che comunque un punto che andrebbe benissimo al Parma, andrebbe bene anche all'Empoli, nel senso che secondo me se l'Empoli pareggia col Parma e può fare la corsa sul Lecce, forse anche sul Verona, ma è difficile. Però se l'Empoli pareggia col Parma, poi ha il Monza, quindi si gioca una finale col Monza e può vincere. Dopodiché con questi 4 punti affronti l'Inter, l'ultima il Verona, l'ultima in casa, cioè con 7 punti non è matematico che l'Empoli si salvi, però da 25, con 6, sì, 7 punti, 25 più 7 fa 32, secondo me ha questa chance. Io non lo so, a parte che io sapete che vedo sempre molte partite in potenziali pareggi, però non so come la vediate voi, ma ribadisco, per il Parma il pareggio non è un brutto risultato, ma non lo è neanche per l'Empoli, cioè non la vedo l'ultima spiaggia questa per l'Empoli. L'ultima spiaggia sarà il Monza, se non perdi col Parma, vinci Empoli e poi ti fai l'altra ultima spiaggia a Verona. Cioè è clamoroso che una squadra che non vince da inizio dicembre possa ancora salvarsi, però è così, perché ha un calendario che non è così sfavorevole. Allora, buondì, avete visto Inter Barcellona? I catalani hanno tatticamente schierato la squadra come il Parma di Pecchia, nonostante i loro campioni hanno incassato 7 reti in 2 partite da un Inter incertato e fisicamente sottotono, e infine se la sono presa con l'arbitro invece che con se stessi. Noi ormai di tattica suicida ce ne intendiamo bene, questo è franco. Ma sì, se poi al 92esimo difendi a centrocampo quasi, hai quello che ti meriti. Allora, Kivu ha dovuto fare richiamo muscolare perché si è deciso di fare una preparazione leggera, non in montagna ma nell'afa di Parma. Questo è sempre Klaus. Io ti ripeto, Klaus, alzo un po' le mani, non è che me ne intendo. Grazie Davidone, arriva qua un messaggio per te, caro Davidone. Qualche scaramantico ce l'abbiamo. E ancora Davidone dice, con un punto intanto facciamo fuori l'Empoli. Esatto, esatto, esatto. E il Venezia ha un calendario difficile, quindi tu fai un punto in più. E il Venezia poi che ti, ne ha 26, no? Aspettate che vado la classifica. Sì, il Venezia ne ha 26, tu vai a 33. Insomma, ti dovrebbe recuperare 4 più 3, 7 punti con un calendario tosto a partire da Venezia-Fiorentina. Insomma, dai, secondo me un punto... Cioè, io non voglio dire siamo già salvi così perché non mi piace, perché io non voglio... Perché poi se invece l'Empoli vince... sei ancora, non sei messo male, però rimetti un po' in discussione certe cose, non tutto. Quindi non dico siamo già salvi, dico che se non vinci, se non perdi con l'Empoli, hai un piede e due terzi in Serie A. Si sa già l'orario della partita col Napoli, chiede Filo. No, l'abbiamo detto subito Filo, ma te lo ripeto volentieri. Il mattino di Napoli, Paventa, sabato sera 17 maggio alle 20.45, però tutto da vedere. Ci sono anche delle decisioni che non spettano solo alla Lega, c'è la prefettura, la questura, l'ordine pubblico qui a Parma. Allora, come si fa ad avere paura di una squadra che non vince da 20 partite e di D'Aversa, allenatore a Parma sopravvalutato quando in realtà è stato cacciato dappertutto e anche a Empoli deve essere esonerato? Qui molto tranchant il nostro amico. Allora, no vabbè dai, Rino dice, i commenti di Minotti non hanno mai portato fortuna al Parma, per esorcizzare ciò metto la TV al muto e ascolto Radio Parma. Beh, questa è sempre una buona cosa, speriamo di essere sincronizzati con la tua TV. Però io ho sentito Pincolini dire che prepararsi a Collecchio non causa problemi, anzi, ecco, quindi esatto, Pincolini sa certamente più di noi, più di me. Venezia, Fiorentina e Viola, vedremo stasera cosa succederà. Sì, è vero anche questo, non ho... Venezia può fare risultato con la Fiorentina, ha detto che è un'altra squadra che fa una fatica bestia a vincere. Ok, continuate a scriverci, anche se qualcuno di voi andrà a Empoli, poi su questo discorso, secondo voi, ci facciamo tutto questo gran ragionamento su cosa dobbiamo fare a Empoli, come deve andare a finire. Poi io non dico di andare in campo per pareggiare, ci vuole l'atteggiamento, secondo me, del Parma di Chivu e non sbagliamo l'approccio in questo modo qui, poi vedremo. Adesso facciamo il punto nel servizio, dai.
Saranno almeno 1500 i sostenitori giallo-blu crociati al seguito del Parma. Cresce con il passare delle ore la partecipazione dei tifosi alla trasferta di sabato a Empoli e c'è ancora ampia disponibilità di tagliandi per il settore ospiti. L'importanza della partita, il gemellaggio, la distanza, tutti i fattori che stanno creando il contesto ideale per seguire Chivu e i suoi. Il tecnico crociato ha ritrovato Anquist che si allena con il gruppo. Potrebbe essere l'unica novità tra i convocati, ma informazione ai no e Valeri sembrano destinati a una riconferma sulle fasce. Davanti c'è l'incognita Mann. La coppia Pellegrino-Bonny resta favorita per partire dall'inizio, ma il rumeno potrebbe avere una chance. Tra i toscani D'Aversa sembra aver recuperato Esposito. Si affrontano due squadre alla ricerca di un risultato scaccia tabù. L'Empoli non vince dall'8 dicembre in campionato, in casa addirittura dal 4 novembre. Il Parma non coglie 3 punti fuori casa da 6 mesi, ultima vittoria a Venezia. Intanto inizia a farsi ingombrante sullo sfondo la sfida contro il Napoli in programma per il turno seguente al Tardini. Potrebbe essere il primo match point scudetto per gli azzurri di Conte. Secondo il quotidiano Il Mattino si dovrebbe giocare al sabato sera alle 20.45. Vedremo se anche chi dovrà gestire l'ordine pubblico, che non si annuncia certo una passeggiata, sarà d'accordo. Nelle prossime ore, dopo le semifinali di Europa League e Conference, la decisione della Lega Calcio.
Palla in tribuna.
Insomma, questo era un po' il punto, abbiamo riassunto un po' anche quello, molte cose dette in precedenza, tutti argomenti che saranno trattati questa sera dalle 21 in una nuova puntata di Calcio e Calcio, ed è con noi Beppe Milano. Ciao Beppe!
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna. Mi ha intrigato molto il discorso, il batti e ribatti dei messaggi degli infortuni, perché credo che questo sia un tema molto interessante, era uno spunto che cercheremo di... sviscerare anche questa sera. Non credo conti su quello, sicuramente la preparazione, sono altri credo i problemi sul fronte degli infortuni.
Sì, poi va detto che se fosse facile tutti sarebbero bravi, ci sono un po' dappertutto gli infortuni.
Ci sono dappertutto e poi insomma la preparazione, al di là che si faccia il caldo e il freddo, era la stessa che ha fatto Pecchia la passata stagione. E il problema, come accennavi tu, che in Serie A non puoi permetterti di cambiare immediatamente un giocatore appena il GPS segnala qualcosa, come poteva fare tranquillamente Pecchia lo scorso anno, i giocatori sentono enormemente di più dal punto di vista psicologico e anche quindi la tensione è superiore, sì. Quindi il passaggio dalla PLA,
c'è un altro ritmo.
C'è un altro ritmo, c'è un'altra voglia di fare. E ripeto, lo scorso anno i tecnici, Pecchia poteva sostituire un giocatore, eravamo in B, eravamo i migliori, appena c'era un piccolo segnale che arrivava dal GPS, sapete, quel dispositivo maledetto che hanno sulla schiena i giocatori e che praticamente appena si abbassa un po' il ritmo c'è qualcosa che non va bene, manda subito un segnale in panchina. Lo scorso anno appena c'era un minimo segnale si effettuava la sostituzione, quest'anno non lo puoi fare perché hai bisogno di giocatori migliori che facciano anche uno sforzo in più, e questo purtroppo ha portato agli infortuni.
Beppe, intanto stasera di cosa parlerete? Beh, immagino con Luca Ampollini ampio spazio al Giro d'Italia che parte domani, lui essendo un grande appassionato.
se dici così ci sente, stasera non si presenta, marca visita e non si presenta, no assolutamente, anche se mi piacerebbe da matti, sai che con Luca Ferrari sfonderemo una porta,
certo,
aperta,
esatto.
Potremmo parlarne ore e ore come facciamo di calcio, ma no, stasera la puntata sarà tutta incentrata sulla sfida con l'Empoli, con i conti che stavi già iniziando a fare tu su che cosa può essere utile al Parma, ma anche cosa può essere utile all'Empoli, perché l'analisi di dire l'Empoli deve vincere a tutti i costi, il Parma si può accontentare di un pareggio, beh, non è esattamente così, infatti. Come giustamente hai detto tu, è una partita ancora interlocutoria. Qualche settimana fa con il Parma ancora più in difficoltà all'inizio della gestione Chivu era palese definire questa partita come uno spareggio, adesso la situazione è cambiata incredibilmente anche per la formazione di D'Aversa, che può anche salvarsi, certo serve quasi un miracolo, ma può anche salvarsi impattando con il Parma.
Insomma, oggi Marco Bernardini ha analizzato il livello basso della quota salvezza di quest'anno. Incredibile pensare che 20 anni fa, l'anno dello spareggio, andammo allo spareggio con 42 punti.
Questo è un segnale su cui deve far tesoro assolutamente l'amministratore delegato del Parma Cherubini. Perché dico questo? Perché il campionato quest'anno ha presentato due volti completamente diversi. Una vetta della classifica combattuta perché le forze di queste squadre, almeno a mio parere, sono importanti a livello europeo, lo stiamo dimostrando. La zona bassa della classifica invece dimostra che c'è un livellamento verso il basso. Non può proseguire questo per tanti anni. Necessariamente ogni tot anni crescono i giovani, alcune squadre riescono a portare a maturazione un progetto, il Parma deve essere consapevole che forse il prossimo anno con i punti di questa stagione rischi davvero di finire in Serie B, quindi non solo si deve consolidare questo progetto ma si deve fare qualcosa di più per poter avere il prossimo anno una stagione più tranquilla di quella che abbiamo vissuto quest'anno. È indubbio, ripeto, che la Serie A ha questa fotografia per questa stagione.
Ci siamo giocati un po' il jolly via, diciamo, quest'anno della quota bassa, per fortuna. Beppe, non credo che tu li abbia detti, gli ospiti di stasera.
Allora, in studio con noi avremo Stefano Ramenzoni, spazio a un uomo di curva, un uomo che conosce, insomma, che poi anche un passato da direttore sportivo. A casa Ferrari, invece, con Luca ci sarà Enrico Cavalca, ma ci sarà un collega, Alberto Rugolotto, che insomma di partite ne ha viste, sì. Ne ha commentate, ne ha raccontate, quindi chi meglio di lui ci può dare una mano questa sera per cercare di capire che cosa potrebbe succedere davvero con l'Empoli.
Su Ramenzoni va detto che era uno dei pochi, anzi forse l'unico, che nelle nostre trasmissioni ha avuto così la sicurezza sempre di dire che a lui Pecchia non aveva mai convinto. Noi lo ammettiamo, abbiamo provato insomma sempre anche un po' a cercare di dargli più fiducia possibile affinché si tornasse un po' sui binari nel momento difficile. Va detto che Ramenzoni, con molta onestà, cioè voglio dire con una critica anche costruttiva ma assolutamente ferma, lui in tempi non sospetti lo diceva che non lo convinceva, ecco.
Assolutamente, il suo mantra era quello: una squadra non può subire tanti gol, lo diceva anche quando il Parma vinceva 3-2, faceva tante reti in Serie B, non gli piaceva il suo schema di gioco e diceva: questo è uno schema che può andare bene in Serie B quando hai un dislivello enorme tra te e le avversarie, in Serie A questo diventa più complesso. Ahimè, ha avuto ragione, ma stasera non glielo diremo che ha avuto ragione.
Beppe, grazie mille, allora buon lavoro stasera, tutti sintonizzati alle 21, calcio e calcio.
Grazie Alberto, buon calcio e buon Giro d'Italia, lo
grazie,
possiamo
assolutamente,
dire assolutamente
sì. Ciao. Allora, anche Davidone dice: io ascolto sempre le telecronache con voi, anche se a volte mi fai venire l'infarto quando tu fai le radiocronache. Sai che me l'ha detto anche un signore al supermercato lunedì mattino, lunedì precedente. Ragazzi, dovete scusarmi, ma è il trasporto, dobbiamo condividere un po', cioè, su qualcuno devo sfogare anche la mia tensione, quindi non è così facile, lo sapete anche voi. Questo Parma ci fa veramente palpitare, poi quest'anno soprattutto. E poi scrive: l'importante è che Parma-Napoli non venga giocato sabato pomeriggio, perché anche noi audaci avremo una partita ultima di campionato fondamentale. Nel caso proverò a telefonare a Roma la Lega per spostarla, va bene domenica pomeriggio? Secondo me non trovi mica nessuno a Roma, credo che sia Milano la sede, ti do questo spoiler, credo, non sono più neanche sicuro di queste cose. Domenica pomeriggio sì, va bene, dai, ma anche se sabato giocano le 20:45 ce la fai a vederla. Il problema sono l'ordine pubblico. Qualche messaggio per la pubblicità: 32 punti, la salvezza è già arrivata anche perdendo 3 partite. Questo dimostra la scarsità del campionato italiano nei bassi fondi. 20 anni fa non bastavano 42 punti. Ariete, io tocco ferro, tutto il ferro che ho, Ariete, cioè, ma se tu hai ragione sono contentissimo e ci può stare, però io mi imparanoio se perdiamo Empoli, lo so già. Per me il Parma pareggia con l'Empoli e con il Napoli, così partenopei festeggiano scudetto al Maradona. Il problema è che io non ci prendo mai nei pronostici, queste marche, siamo in due. Klaus ancora scrive: il problema del Parma è questo nucleo di giocatori dell'era Kraus che da 4 anni di scontri diretti gli cicca quasi tutti e si esalta con le grandi. Quest'estate si spera arrivi gente che non ha paura di giocare con l'Empoli. Bah, il mix sarebbe perfetto, perché se aggiustiamo, cioè, intanto è bello vincere con le grandi, diciamolo, dai. E poi vabbè, dopo dico un'altra cosa se tutto va come deve andare, un altro pensiero affine a questo. E però sì, magari, cioè, sarebbe il mix perfetto. Poi bisogna migliorare in quello, hai ragione Klaus, assolutamente. Luca: oggi compiono gli anni Claudio Taffarel e Gigi Sepe. Beh, insomma, due portieri un po' gli antipodi nel ricordo che hanno lasciato i tifosi del Parma. Va detto che Sepe, vabbè, l'ultimo anno ha un po' rovinato così quello che lui aveva fatto. Però gli altri anni aveva giocato veramente veramente bene, parlavamo di lui anche in chiave nazionale, mi ricordo. Allora, altro messaggio di Stefano, che poi ci aspetta Stefano Brianti dopo la pubblicità. Stefano dice: non bisogna aver paura, ma scendere in campo rispettando l'avversario. Le motivazioni fanno più di tecnica e fisicità, quindi dobbiamo essere squadre motivate a fare il risultato per salvarci. Purtroppo, non solo nel calcio, ma anche in altri sport molto più rischiosi, impattanti fisicamente, tipo gli sport di contatto, vengono mandati in gara ragazzi non ancora pienamente in forma dopo gli infortuni, per mere questioni di incassi e di sponsor. Ah, beh, anche questo, in effetti, è un ragionamento che ci sta. Secondo voi, stasera la Fiorentina riuscirà a ribaltare il Betis? Punto di domanda. Non l'ho vista l'andata perché non era in chiaro. Stasera è in chiaro, quindi. Ho sentito poi in commenti, ho visto gli highlights. Secondo me ce la dura la Fiorentina stasera. A proposito di infarto, dovreste ripescare qualche Giancarlo Ceci da Catanzaro, non lo so, lo chiederò, io non la so questa storia, magari approfondiscimela, perché sai, io sono giovane, questo mi è mancata. Allora, facciamo così, intanto che questo amico ci scrive la storia di Giancarlo Ceci a Catanzaro, andiamo in pubblicità e ci ritroviamo fra pochissimo.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccole qua. Allora, perché dice epiche le sue radiocronache da infarto. Per me è un vero maestro Giancarlo Ceci. Poi dopo chiederemo anche a lui. Intanto diamo il ben ritrovato a Stefano Brianti, uno dei nostri mister. Ciao Stefano.
Ciao, buon pomeriggio Alberto e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Dacci subito, così che è tradizione, la tua formazione per Empoli.
E vai, si inizia col botto già.
Sì, ma c'è poco da inventare con Chivu, secondo me.
Ma sì, secondo me è quella, però te la dico, che è Suzuki ovviamente in porta, abbiamo i 5 dietro oppure i 3 con i 5, dipende da come si collocano. Ecco,
spiegami, perché io tendo a dire, come gioca il Parma, 5-3-2, vedo qualcuno, pochi, che scrive 3-5-2, per me
3-5.
Io direi 5-3-2 perché sono più difensivi, secondo me, Eno e Valeri, o no?
Sì, sì, fondamentalmente, allora, nel senso, soprattutto Valeri è più un quinto di centrocampo, no? Perché comunque
sì.
Io ho sempre detto a Valeri bisognerebbe dargli due voti, uno in fase offensiva e uno in fase difensiva. Sì. In fase offensiva è spesso da 7,5-8, in fase difensiva è spesso dal 5-6. E quindi
sì, vero.
Potrebbe essere un quinto di centrocampo, ecco. Comunque Aino, Del Prato, Leoni, Valenti in mezzo, Valeri sulla sinistra, e a centrocampo Keita, vertice basso, mezzo sinistro con la licenza di andare avanti Ondrejka, mezzo destro Ondrejka, mezzo sinistro Som, e davanti Pellegrino supportato da Bolli.
Sì, non ci sono molte alternative, anche perché di infortuni non è che ci sono grossi recuperi all'orizzonte.
Bravo.
Quelli sono.
Questi sono, si potrebbe azzardare, come alcune volte ho fatto, un Camara.
A me piace molto a partita in corso Camara.
Sì, no, appunto. Magari, ecco, come minutaggio, dargli qualche cosettino in più, magari in certe partite, è uno che c'ha questo guizzo qua, per dire a Roma contro la Lazio, uno come Camara, adesso mi viene da dire al posto di Man, ma no, però adesso è inutile creare della polemica su Man, poveretto, che, e quindi però un contropiede fatto da Camara, lui la porta e la vede,
Sì.
Quindi
sì, vabbè. Assolutamente, ma ha fatto dei guizzi pazzeschi nell'ultima partita, due volte ha messo lui praticamente il Parma in condizione di segnare. Non ho capito onestamente, cioè io quando ho visto il cambio Camara per Eno e Camara fare proprio il laterale puro lì, secondo me non è proprio il suo ruolo.
Sì,
però
sì, no, non è assolutamente il suo ruolo, anche se a livello giovanile aveva ricoperto più ruoli, tra cui anche quello vertice basso di centrocampo, per dire, quindi
sì.
È anche un giocatore abbastanza duttile, lui, come, cioè uno che si adatta,
sì,
però
sì.
Esprime secondo me la sua miglior giocata dal centrocampo in su.
Sì, un trequartista tipico, via, dai. Lui è proprio un incursore.
Sì.
A lui mi piace perché quando parte palla al piede, soprattutto quando arriva sul fondo del campo e poi taglia dentro in orizzontale, lì non lo fermi quasi mai, o devi far fallo. Alla palla incollata al piede.
Difatti, ma tra l'altro lui ha subito anche diversi falli da rigore, poi dopo ha avuto la sfortuna che, mi sa, in una delle sue prime azioni da rigore, aveva accentuato la caduta e non gli avevano dato il fallo.
E da lì, l'etichetta del tuffatore.
Tutte le volte che arriva in area e comunque scarta l'avversario e riceve questi spintoni qua, perché poi tra l'altro lui è abbastanza esilino, non è che sia uno molto potente. Quindi sbilanciato, cade, non gli danno poi niente. E quindi questo qua, però lui il guizzo ce l'ha, è uno che ti può creare il calcio di rigore, ti può creare il tiro sporco, il passaggio. È uno che c'è, insomma, Camara l'ha dimostrato, insomma.
Sì, assolutamente. Allora, dicevamo tutti, stavamo facendo dei grandi ragionamenti, guarda, ti giro anche quello di, leggiamo il messaggio di Ampo60 che dice: in base alle ultime partite di chi è in lotta per la salvezza, un pareggio sabato potrebbe salvare sia Parma che Empoli, ma non dobbiamo giocare per il pareggio, Parma-Como insegna. Perché dicevamo prima che, comunque, vabbè, il Parma secondo me un pareggio sta bene, poi mi dirai anche la tua. Ma l'Empoli secondo me non sta male, avendo poi il Monza e il Verona, cioè fai un punto e poi ti giochi due finali alla portata. Per essere una squadra così disperata che non vince da tanto, ha un bel jolly comunque, due bei jolly.
Sì, no, ma difatti l'Empoli paradossalmente a queste due ultime partite qua, che col Verona molto meno, però col Monza possono essere anche tre punti.
Però il Verona potrebbe già essere salvo in qualche modo.
Potrebbe essere già salvo anche il Verona, però insomma il Monza, con tutto i proclami che può far Nesta col discorso dei punti, che non vogliono essere la squadra peggiore degli ultimi anni a livello di punteggio, no? di squadre retrocesse, però insomma le motivazioni del Monza penso che siano ormai ridotte al lumicino.
Infatti,
quelle
infatti,
dell'Empoli infatti. Ci sono un po' di più.
Sì.
Empoli, che secondo me è una squadra che ha sempre giocato, l'Empoli, cioè non è una squadra.
No, è vero, Fazzini, è vero che Grassi ha fatto un buon campionato
in Coppa, solo che non ha giocatori che fanno gol.
Non fa gol,
l'Empoli, fondamentalmente, c'ha questo. Oltre,
e poi ci piazza ogni tanto la cavolata o il portiere, un difensore.
Sì. È la classica squadra giovane che però con la mano di D'Aversa cerca di avere un gioco alcune volte un po' compassato, però mi viene fuori di più forse la spregiudicatezza di questi ragazzi giovani qua che non l'impronta un po' tra virgolette difensivistica di D'Aversa.
Allora, buongiorno, sono Sandro, saluti al brio, sempre a numor vo, sulle mani, curva nord, tutti a Empoli. Questo è Sandro, sarà un tuo amico, immagino.
Sì, grazie, ciao Sandro.
E mi dici chi, allora adesso fai un po' il, prendi la sfera di cristallo, mi dici le tre squadre che retrocedono.
Ah sì.
Ma poi, proprio... poi dopo è più difficile ancora le altre domande.
Sì, no, vero, questa qua che in veste di stregone, esatto. Ti posso dire, vabbè, Monza c'è già,
sì.
E Lecce,
sì.
E Venezia.
Salviamo l'Empoli. Campionato
certo, salviamo l'Empoli perché siamo già
Venati. Esatto.
Mi sono veramente molto simpatici
Gli società,
amici empolesi. Quindi...
Chi vince il campionato?
È Napoli.
Ma lo vince a Parma secondo te o all'ultima?
Allora,
per vincerlo a Parma, lo ricordiamo, vuol dire che l'Inter non vince col Torino e il Napoli vince quella che ha adesso e poi vince anche a Parma.
Allora, secondo me a Parma si potrebbe festeggiare tutti insieme con un pareggio, però non lo so.
Sì,
non lo so.
C'è da vedere.
Però so che secondo me il Napoli oggettivamente è più avvantaggiato perché l'Inter è molto.
Sì, assolutamente. Ma poi adesso l'Inter ha in testa la Champions League.
Sì,
come dicevo io, adesso farà un turnover spudorato, giustamente.
Sì,
Inzaghi deve conservare tutti i giocatori. Cioè, Lautaro in campionato non lo vedremo mai più, ma giustamente.
Sì.
Fargli fare qualche minuto di collaudo all'ultima giornata.
Sì, penso. Sì. No, difatti lo preservano.
La Champions chi la vince invece?
Champions?
Sì.
Questa è veramente è molto molto difficile perché l'Inter è la classica squadra da partecipazione di campionati europei, insomma, cioè, è una squadra che esprime il meglio di sé in campo europeo, perché anche qua, voglio dire, ultimamente, anche quando ha giocato contro di noi, poi si è instaurata tutta una narrazione per cui ma sai, l'Inter ha pareggiato, che poi poteva perdere,
sì.
Perché tirando giù questo qua, mettendo su quello là, cioè più o meno ha fatto,
gli stessi
cambi che ha fatto contro il Barcellona, li ha fatti contro il Parma, più o meno, quindi
più o meno,
quello che no? Quindi l'Inter contro il Parma può darsi anche che si meritasse di perdere, perché cioè, succede nel calcio,
sì.
Quindi secondo me in campionato fa più fatica, ma in Coppa è veramente rognosa l'Inter, è veramente una squadra...
Sì, poi allora, mentre due anni fa col City partiva nettamente sfavorita, con questo Paris Saint-Germain, secondo me sono 50-50, se non 51
sì,
Inter,
infatti
49.
È proprio, secondo me 50-50, sì. Però è un Paris Saint-Germain che... pulendosi un po' di tutti i super campioni,
è più concreto.
Sì, ha raggiunto un equilibrio per cui ci sono giocatori molto forti, ma non tante prime donne come era prima, e di conseguenza sono diventata una squadra un po' all'italiana, nonostante Luis Enrique, cioè, però è diventata una squadra molto che gioca, però anche molto concreta.
Sì, è vero, sono d'accordo, d'accordissimo. Sì. Stefano Brianti, grazie mille. Allora dai, ci risentiamo poi ovviamente nei nostri spazi informativi post-Empoli.
Eh sì, Grazie, grazie Alberto, forza Parma.
Grazie a te. Ciao Stefano. Allora, intanto che contattiamo il prossimo ospite, un po' di messaggi. Allora, questo è di Vito che dice: ciao Alberto, mio papà sarebbe contento per il giro, ti sarebbe piaciuto conoscerlo, era anche un appassionato di calcio e di sport in generale. La butto lì, il Monza batterà l'Empoli, per il resto non faccio pronostici. Lo sai, intanto pensiamo alla prossima, caro Vito. Un bel ricordo per tuo papà. Ultima occasione per sfatare il tabù scontri diretti, ma attenzione a non caricare troppo questa partita ed evitare troppa pressione, con poi il rischio di entrare in campo con paura, dice Mick. Ah, guarda, io non la carico, dico che firmerei per il pareggio, quindi io vado controcorrente, ma fossi l'allenatore farei giocare Mann. Ah, chissà, è una cosa che non sei il primo che la scrive e la pensa. Non voglio mettere alla squadra, ma dobbiamo fare bottino pieno sabato sera. Ecco là, non complichiamo le cose, dice Roberto da Parma. Quanti biglietti venduti finora? Gli ultimi dati diciamo 1.500, ma procede. Marco da Glasgow: a salvezza raggiunta, voi un Fazzini dell'Empoli nel Parma non lo prendereste per la prossima stagione? Magari anche Henderson se parte Stevez. Fazzini, bel giocatore, bisogna capire poi dove metterlo nel Parma, come vuole giocare il Parma. Henderson, onestamente, è tanti anni, cioè, se pensate che l'avevamo affrontato quando giocava nel Bari in Serie B, ai tempi di D'Aversa, non mi fa impazzire, ma sì, può essere una buona riserva, ecco. All'Empoli si vince, il lamentoso Conte si ricordi che è in debito dei punti dell'andata, buon intenditore, poche parole, scrive Fabrizio. E poi, allora, se lo vanno a festeggiare a casa loro è meglio, altrimenti ci demoliscono la città, dice Sandro da Poviglio. No, qualche problema potrebbe esserci, speriamo di no. Allora, Monza, Venezia e Lecce, che con Giampaolo è una certezza di retrocessione. Questo è il pronostico di... Beh, quindi sì, d'accordo con Stefano. Vabbè, questi li leggiamo dopo. Adesso diamo il benvenuto a casino, uno di voi, uno di noi, il tifosissimo Matteo da Roma, che ci segue sempre. Oggi lo chiamiamo. Ciao Matteo.
Buon pomeriggio Alberto, a te e a tutti.
Abbiamo anche gli effetti.
Voi di Radio Parma, tutti i radioascoltatori.
Allora, tu ci ascolti sempre. Io non ho neanche scritto e non lo voglio neanche sapere il tuo vero cognome, perché tu sei Matteo da Roma, per tutti quelli che ascoltano.
Perfetto.
Radio Parma. Allora, Matteo, ci siamo conosciuti fuori dallo stadio qualche partita fa, qualche mese fa, ed è stato un vero piacere.
Sì, Parma-Monza.
Esatto, Parma-Monza, vedi, hai anche portato bene. Quante partite riesci a venire a vedere all'anno al Tardini? Beh, poche.
Allora,
immagino.
Guarda, indicativamente all'incirca, diciamo che al mese sì, riesco a stare su almeno due volte al mese.
Ah, però,
Parma.
Tanta
quindi,
roba.
No, sì, cerco sì, di venire il più spesso possibile, sì, sì, perché Parma è una passione, veramente ce l'ho nel cuore.
Com'è nata?
Guarda Alberto, io sono, come sai, sono nato e cresciuto a Roma e vivo tuttora a Roma.
Che zona?
Io sono zona Roma Est,
okay,
quadrante
okay.
Est, diciamo Tuscolana,
sì, sì, sì.
Lunghezza. E sono nato e cresciuto in mezzo a tutti i laziali romanisti,
certo.
Sostanzialmente. Poi a casa mia sono tutti gli laziali, e gli amici tutti romanisti, quindi io proprio in mezzo a questa morsa mi sono trovato. E sostanzialmente che i primi anni 90, appunto, quando il Parma è venuto in Serie A, i miei genitori mi hanno comprato il primo album delle figurine, e sfogliando questo album di questi colori giallo-blu, questa maglietta bianca, e da lì è nata tutta quanta la passione.
Eh sì, bello, come tanti abbiamo fatto, il Parma ha fatto proselitismo veramente in quegli anni. Ma poi tu sei fieramente parmigiano, perché sembra banale, ma nella tua immagine WhatsApp c'è lo scudetto del Parma, quindi anche tutti quelli che ti, lo stemma del Parma, quindi tutti quelli anche di Roma che ti scrivono, questo qui ti fa per il Parma.
Guarda, io sono del Parma fino al midollo, Alberto.
Grande. Con la Lazio era allo stadio, tra l'altro, con familiari laziali, hai quasi fatto lo scherzetto, mannaggia.
Guarda, ci è mancato poco, io ci avevo creduto, guarda Alberto,
sì,
fino alla fine,
guarda,
è mancato veramente poco, perché quella vittoria sarebbe stata fondamentale per la salvezza,
sì,
secondo me.
Ma eri in mezzo ai, non eri nel settore ospiti, immagino, eri in mezzo, perché no, forse non potevi neanche acquistarlo il biglietto per
settore ospiti,
in mezzo
ai boys del Parma,
okay,
rigorosamente.
Okay. No, altrimenti avrei voluto sapere com'era guardarlo in mezzo ai laziali la partita,
no, quello mai, in mezzo alla stelle romanisti mai.
bravo.
Non ce la posso fare, come
ma,
diciamo,
ma tra le due per chi propendi?
Guarda, un po' più per la Lazio.
Sì, perché ce l'hai in famiglia,
devo
dai.
Devo essere onesto,
sì,
perché
sì,
i romanisti sono un po' troppo esagitati.
Sì, beh, questo è vero. Sì, sì. Sì, sì, beh, sono molto, molto pieni di sé anche, dai, un po', diciamo.
Esattamente, sì. E qui ci fermiamo.
Sì, sì, qui ci fermiamo, esatto, non facciamo danni. Allora, con l'Empoli che partita sarà, Matteo, secondo te? Poi ti chiedo, allora, se è obbligatorio vincere, ci stiamo un po' dividendo su quello, se va bene anche un punto.
Allora, guarda Alberto, un punto secondo me andrebbe anche bene, però finché la matematica non conferma tutto, io andrei lì per una vittoria. Vincerà Empoli assolutamente.
Sì, perché dici che comunque è deleterio partire con la mentalità del pareggio. Qualcuno infatti ha detto, vedete che col Como forse anche lì ci accontentavamo del pareggio, poi cos'è successo?
Esattamente, io dico di andare a Empoli e vincere anche perché abbiamo le possibilità per vincere, perché abbiamo tutte quante le carte in regola. Anche perché abbiamo fatto il mese di aprile, abbiamo affrontato le grandi a testa alta, abbiamo fatto risultati. Non vedo perché non dobbiamo andare a Empoli e vincere la partita.
No, è vero, è vero, è vero.
Assolutamente.
Qualcuno invece dice, ok, su questo bene o male ci siamo tutti capiti. Qualcuno dice, ha scritto, che anche se perdiamo siamo salvi comunque. Io ho detto che vado in paranoia, poi passo tutta la settimana in paranoia, non so te, perché poi se l'Empoli va, cioè è vero che l'Empoli da 25 va a 28 e tu sei a 32, però se poi dovessi vincere il Venezia o Lecce, a me non piacerebbe come situazione, francamente.
No, Alberto, perché il calcio è veramente una materia strana, sì. E nessuno immaginava che il Parma contro le grandi, diciamo, avesse fatto punti. E sì, la stessa cosa può succedere con le altre squadre, quindi c'è, secondo me dobbiamo andare a Empoli e vincere. Sì.
Poi soprattutto nel finale di stagione succedono cose veramente anomale.
Cose strane, sì, esattamente, sì, quindi sì, onde sì, evitare questa cosa, sì, io direi di fare il risultato pieno a Empoli. Sì. Poi, ti ripeto, un punto va anche bene, per sì, carità, però bisogna anche aspettare poi i risultati delle altre, perché infatti, non è matematico, no, che il Venezia perda con la Fiorentina o pareggi.
Infatti, assolutamente. Qualcuno ha detto di lanciare Mann dal primo minuto, non so se sei d'accordo.
Allora, io onestamente lascerei la formazione, diciamo, di Como.
Sì.
Però devo essere onesto che Mann è stato fischiato e tutto, ma quando è entrato Mann comunque sia le azioni le ha create, sì, comunque sia sì, in 5 sì, minuti, sì, quello c'è poco da dire.
Sì, sì.
Però non penso che lo lanci dall'inizio.
No, magari un po' più di minutaggio, via, tu dici.
Esattamente, sì, esattamente. Sì. Non magari gli ultimi 5 minuti, ma secondo me una buona parte del secondo tempo lo farà giocare.
Sono curioso, mi dici appunto da romano parmigiano o da parmigiano di Roma il tuo ricordo più bello che hai di una partita del Parma?
Allora, guarda Alberto, questo è un ricordo che va proprio nel lontano 92, quando abbiamo vinto la prima Coppa sì, Italia, assolutamente, dove il mitico Sandro Melli fu capocannoniere.
Sì.
E lì avevo all'incirca 10 anni e mi ricordo che vidi la partita in TV con mio padre. Bello. E lì fu veramente un'emozione enorme, guarda, enorme.
Ricordi.
Poi ovviamente i trofei, anche quelli dell'era Malesani, sono stati fantastici, ma il ricordo più bello mi ricordo quello della prima Coppa Italia nel 92.
Sì, perché hai detto allora ho fatto bene a puntare sul Parma.
esatto, hai visto.
Cioè, abbiamo sempre più titoli europei delle romane, quindi. Cioè,
quello è vero, quello infatti, è poco ma sicuro, esatto, quindi abbiamo un bel Parmarese.
Esatto, non ti posso dire nulla. E ti vorrei chiedere il più bel ricordo di una vittoria all'Olimpico, ma il Parma ne ha fatte talmente poche.
Ne ha fatte poche.
Uno con la Roma e tre con la Lazio, penso.
Esatto, io mi ricordo quella con la Lazio, abbiamo vinto 3-2 con gol di Adriano, mi ricordo, quella stava all'Olimpico, quella fu una bella vittoria del Parma di Prandelli, se non sbaglio.
Sì, sì, 2003, giù di lì comunque.
Esatto,
sì.
E quella più recente, quella con Guidolin 2-1, dove segnarono Bocino e Amoruso su rigore.
Ah sì, sono due delle tre, perché sono tre in tutto, ho guardato l'altro giorno. Io non me ne ricordavo neanche una, memoria, fate, cioè, ho detto, ma Roma abbiamo mai vinto.
Stregato per noi.
È stregato. Si è visto l'altra sera. Il giocatore che hai amato di più o che ami di più del Parma di tutti i tempi?
Sandro Melli, idolo indiscusso,
un simbolo.
Poi per carità ci sono i Gianfranco Zola, per carità i Faustino Astriglia, ma Sandro Melli è quello proprio che fin dall'inizio, insomma, mi è piaciuto tantissimo per le giocate, i gol che faceva. Non fanno più giocatori come Alessandro Melli, purtroppo, Alberto.
Bello, bello.
Non li fanno più.
Glielo riporteremo, gli farà sicuramente piacere.
Sono contento.
Matteo da Roma, grazie mille. Niente, continua a seguirci, ovviamente, a scriverci. Sei un abitué di Palla in Tribuna anche tu, questo ci fa molto piacere. La porti le nostre onde radio nella capitale.
Guarda Alberto, io ringrazio a te per l'invito e voglio ringraziare sia te che anche i tuoi colleghi con anche le trasmissioni, perché vi seguo anche su Basport, Calcio e Calcio, che
fantastico.
Io anche che se sto a Roma mi fate sentire molto più vicino a Parma.
Ci sentiamo tutti comunità, ci sentiamo tutti comunità un po' con le nostre
tanto,
trasmissioni.
Alberto,
è bello questa
veramente.
Cosa. Molto bello, grazie Matteo, a presto.
Un abbraccio grande.
Ciao,
a presto.
Ciao, a presto. Ciao, ciao Matteo, ciao. Allora, qualche messaggio, poi andiamo in pubblicità. C'erano questi di Davidone ancora. Allora, l'Empoli, no, dice che Giancarlo Ceci, se lo ricorda quando arbitrava, era molto severo. E poi dice, l'Empoli gioca in casa, quindi non penso si metterà a giocare per un pareggio, però potrebbe avere un aiuto dal Verona con la prossima Verona-Lecce, quindi forse anche un pareggio ci starebbe. Ma sì, alla fine Verona-Lecce bisogna tifare per mille motivi per il Verona, direi, perché così sì, ha senso comunque, per quello che abbiamo detto. E se succedesse una cosa fantascientifica, sentiamo. Cioè, battiamo l'Empoli e quindi ci salviamo, e battiamo il Napoli facendogli perdere lo scudetto, potrebbe succedere, chissà, mai dire mai. Vorrei vedere cosa ne penserebbero i napoletani, ma forse è meglio di no. Ci potrebbero essere disordini, ma vediamo adesso, una cosa alla volta. Piccola parentesi, sentite i complimenti alla Langhiranese per il ritorno in promozione, ricordando i prematuramente scomparsi mister Paoletti e mister Bonati. Sì, è vero, questo è Stefano, bel ricordo, che con il loro lavoro hanno contribuito a formare amorevolmente giovani uomini e giocatori, contribuendo a questo importante risultato sportivo. Sì, davvero una bella storia, ne abbiamo parlato anche credo qui in una puntata recentemente condotta da Marco Bernardini. Allora, io partirei con i tre dietro, scrive Klaus. Balog, Leoni, Valenti e quinto di centrocampo Del Prato, il resto i soliti. Sì, poi non hai più un difensore, cioè non hai più nessuna... Vabbè, sì, tu dici, ok, si fa male un difensore centrale e metto Eno e Del Prato va in mezzo, questo è anche vero. Però non so, Balog non è forse in cima alle gerarchie di Chivu, detto che ha avuto anche qualche problema. Allora... E qui ci sono gli expat che dicono Matteo da Roma, il gruppo expat, non so dove si trovi però, sui social, expat Parma Calcio, se hai voglia di insomma essere coinvolto anche nelle cose degli expat. Adriano, segnò da casa sua, che giocatore. Poi, dopo Matteo da Roma vogliamo in diretta Marco da Glasgow, può essere un'idea, non so se Marco da Glasgow ci ascolti mentre è al lavoro, forse l'ha detto una volta, se no lo chiamiamo, anche perché possiamo fare anche le chiamate con WhatsApp audio, quindi si può fare assolutamente. Marco da Glasgow, non so se è ancora in ascolto, ti contattiamo a breve. Allora, comunque sabato sarò ad Empoli, sempre Forza Parma. Ah, Matteo da Roma, ecco, infatti non te l'ho chiesto. Beh, me lo aspettavo, Matteo, che tu potessi essere a Empoli, vista la poca distanza, relativamente poca distanza, non è che una passeggiata, però insomma, non è in capo al mondo rispetto alla capitale. Dai, bene, bene, ci sei anche tu. 14:52 e 35 secondi, direi di andare in pubblicità, che poi abbiamo Paolo Benecchi, a fra poco.
Palla in tribuna.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua solfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Montecchio Rotorri a Parma è arrivata la fantastica promozione acquista in maggio e risparmia in giugno. Da Cattellani Calzature troverete eleganti e raffinati décolleté, sandali e Chanel per le vostre cerimonie, colorate comode sneakers, un mare di sandali e ciabatte per il tempo libero, simpaticissime calzature per la gioia dei più piccini. Inoltre da Cattellani è sempre presente il mid-season con calzature primavera e estate scontate fino ad oltre il metà prezzo, fino al 31 maggio. Da Cattellani per ogni acquisto effettuato in maggio riceverete un buono sconto da utilizzare in giugno. Tutto questo è sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Montecchio Rotorri a Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua di nuovo insieme. Allora, prima un messaggio di Luigi. Qualche anno fa avevo conosciuto una decina di ragazzi in Curva Nord che venivano da Roma e avevano lo stendardo con scritto Colosseo giallo-blu. Qualcuno se li ricorda, Luigi da Parma? Allora, io no. Mirella dice adoro Matteo da Roma, me encanta, come vorrei la sua memoria grande. Sì, davvero ci ha fatto molto piacere, lo risentiremo adesso, vero, ormai questo campionato sta finendo, ma l'anno prossimo sicuramente lo coinvolgeremo più spesso, come coinvolgiamo spesso Paolo Benecchi di PPC. Ciao Paolo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora, tu sai, ti chiedo subito se sei di quelli che a Empoli vincere per forza o andrebbe bene anche un pari, ammesso che la squadra non vada per accontentarsi. Questo
no,
va bene,
no, andrebbe bene. Io dico, l'importante è non perdere.
Sì, sono d'accordo con te.
Perché poi mi aspetto una partita...
non bella.
Tutte e due squadre che hanno paura, non
sì,
bella.
Anch'io.
E quindi direi che un pareggio... io lo firmerei subito, perché un pareggio, insomma, teniamo l'Empoli a meno 7 e noi andiamo a 33, insomma. sarebbe tanta roba, ecco.
Sì,
sono... Ecco, se perdiamo invece, come dicevi
sì,
tu,
infatti.
Passiamo una settimana un po' così,
Sì, perché veramente, come abbiamo detto, stiamo dando fiducia all'Empoli, anche per un po' di amicizia, di essere, dai, potete salvarvi con un pareggio. Noi se invece perdiamo, poi mi fa paura quelle due partite che abbiamo,
Infatti. Dopo è vero che magari puoi fare un punto col Napoli, perché siamo abituati anche a fare, però diciamo,
vero.
Mettiamo in cascina la salvezza sabato e poi dopo ci divertiamo.
No, se perdi con l'Empoli toccando ferro, il Napoli ce l'avrà molto molto tosta a Parma,
Certo.
Perché il Parma, a parte che abbiamo un conto in sospeso per l'andata che non c'è ancora andata giù, ma il Parma è veramente, cioè il Parma si trova, è molto a suo agio nel dover rompere il gioco altrui più che nel doverlo costruire. D'altronde è così che si parte, per l'anno prossimo serviranno nuove basi. Manda all'inizio oppure no, secondo te? Poi
perché
chi togli se lo metti dall'inizio?
No, io direi che la formazione di Como, se non si recupera nessuno, è quella più indicata per giocare sabato. Ecco, poi credo anche che un po' quella un po' contestazione allo stadio gli abbia fatta bene, quindi secondo tempo lo metterei e sarà sicuramente più motivato delle ultime partite.
Ma sì, anche perché alla fine, ripeto, è andato comunque quasi in lacrime sotto la curva nord, e comunque molti hanno apprezzato quel gesto, pur ovviamente in tutte le critiche che ci diciamo, non è che è diventato da diavolo a santo.
Andato, dobbiamo essere anche onesti che quando ho sbagliato il gol davanti alla porta, io ho imprecato come ho imprecato
tutti
e quindi devo dire che siamo arrivati qua con un percorso, non di una partita o due, ma insomma di dire, è normale che ci sia stata questa piccola, insomma.
Sì,
normale. Poi dopo credo anche che magari
a freddo
forse sia una svegliata, nel senso anche di queste cose, ecco.
No, un po' a freddo direi che può aver anche fatto bene, questa cosa, per almeno come ha scritto credo Marco Balestrazzi sulla Gazzetta l'altra mattina, chiudere bene per poi, se sarà da dirsi addio, perché può essere veramente che ormai le strade si separino, ammesso che qualcuno voglia prendere Dennis Mann. Chi devono essere secondo te gli uomini decisivi per questo finalissimo di stagione?
Direi sicuramente gli attaccanti, visto che abbiamo fatto pochissimi gol in questo periodo, credo che insomma qualche golletto in più ci farebbe bene, ecco.
Sì, sono d'accordo, ma sai la vecchia regola, se li sono tenuti quelli quando uno sbaglia, cioè Pellegrino secondo me se li ha tenuto per sabato sera.
Perché poi tornando a Man, devo dirti che sbagliare quel gol lì era più difficile che farlo.
Sì, quindi
una legge fisica, quindi a volte ci vuole anche un po' di fortuna, che lui in questo momento forse non ha.
Sì.
Perché se tu analizzi l'azione...
Sì, la palla ti incoccia addosso,
nel senso che...
Più facile che vada in porta, ci vuole più impegno per sbagliarlo.
Esatto.
Sì, sono d'accordo. Dammi le tre che retrocedono secondo te, dai.
Vabbè, Monza, devo dirti che l'Empoli
sono d'accordo con te,
dico che anche se pareggia credo che farà fatica poi a vincere le altre due, una sì ma l'altra non lo so, e quindi dico Empoli, e poi l'altra dico Lecce, perché il Venezia lo vedo bene, poi con calendario diverso, quindi dico Empoli, Monza e Lecce. Anche se spero che vada giù Venezia e non l'Empoli, questo sì.
Sì. Scudetto invece Napoli fatta ormai?
Sì, direi fatta Napoli anche. Però mai dire mai anche qua, perché magari facciamo lo scherzetto noi.
Può essere. Bisogna vedere se l'Inter ha la forza per tenere dura ancora tre partite in campionato.
Oppure che abbia una motivazione, perché a volte la motivazione fa tutto. Quindi magari anche i non titolari, magari motivati, possono anche fare un discorso diverso. Perché la spinta... Secondo me la partita di martedì è notevole, è stata una partita epica.
Può essere. Paolo Benecchi, ti ringrazio tanto, ci sentiamo presto. Ciao Paolo.
Grazie a te, grazie a tutti, buon pomeriggio.
Allora Gianluca, mitico Matteo da Roma, vero tifoso gialloblu crociato, anche più di tanti parmigiani che ogni tanto gufano la squadra così tanto per criticare gratuitamente dopo una sconfitta o anche un semplice pareggio. Grande Matteo, sempre forza Parma. E poi ancora Davidone, tornando alla partita di ieri sera non l'ho trovata brutta, direi abbastanza vivace con un risultato scontato anche se ti favo Arsenal. Per quanto riguarda invece l'altro ieri, sarà stata sicuramente contenta la Simo Collini, appassionata madridista, per l'eliminazione del Barcellona, è vero? Ah sì, conferma, sì, ovviamente. Allora, visto che Daniele scrive, visto che il Napoli all'andata è esultato come se avessero vinto la Champions, quando hanno fatto due gol a Del Prato, vendichiamoci un po', ci sta. Non so chi sono gli expat, Klaus, sono io il colpevole di questa cosa. No, non ho detto non so chi sono, so che siete un gruppo, ma non so e se c'è, dov'è il nome del, devi darmi l'indicazione giusta del gruppo, cioè dove bisogna contattarvi. Questo intendevo dire, no? Vi conosco anche perché Marco Bernardini spesso vi ospita. Ma il gol l'ha sbagliato Mann o Djuric? Bella domanda, tutte e due, assolutamente. Allora, siamo in chiusura, ricordiamo che facciamo in bocca al lupo alla Sampdoria venerdì sera, e mi piacerebbe tanto andarci, non posso per motivi familiari. Domani c'è una bellissima partita a Genoa, Sampdoria-Salernitana, è praticamente lo spareggio salvezza, con un Marassi dove si attendono 30.000 persone, prezzi popolari, sarà fantastico. Infine, mio pronostico per il Giro d'Italia, Luca, Juan Ayuso, spagnolo, classe 2002, per me lo vincerà lui, non Roglic, però vedremo, non scopro l'acqua calda, cioè dai bookmakers penso che sia il secondo più quotato, anche se non ha mai vinto un grande giro, ma perché è molto giovane, però secondo me il tempo è maturo, è della UAE, la squadra di Pogacar, non c'è Pogacar, sarà lui il capitano. Siamo davvero in chiusura, anzi abbiamo anche un po' sforato, c'è domani la puntata finale della settimana, sì, domani è venerdì, ok, di Palla in Tribuna, come sempre, qui poco dopo le 14. Grazie a tutti, grazie a Simonetta Colini e regia, buon proseguimento di giornata.